Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Nelle lezioni io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Humes. Un grande amico. E quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava, no? E quando i voti sono saliti a 2/3, diviene l'applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri. Poi subito, in relazione ai poveri, ho pensato a Francesco de Assisi.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo iniziato il nostro programma facendo un salto indietro fino ai primissimi giorni del pontificato di Papa Francesco. Abbiamo riascoltato un passaggio del discorso del Papa all'udienza ai rappresentanti dei media. Era il 16 marzo 2013. Nell'aula Paolo VI il Papa incontra i giornalisti e i rappresentanti dei media, più in generale, aveva raccontato il perché della scelta del nome Francesco, di questa attenzione ai poveri, agli ultimi, ai dimenticati, che è davvero uno dei pilastri del pontificato di Papa Francesco. Proprio ieri è stato reso noto il messaggio del Santo Padre per la prima giornata mondiale dei poveri, che celebreremo domenica 19 novembre 2017. Tema del messaggio: non amiamo a parole ma con i fatti. Dedichiamo la prima parte del nostro incontro a parlare delle vecchie e nuove povertà. Lo facciamo presentando il premio La Goccia d'Oro 2017, un premio che viene assegnato dai volontari di Rapolano Terme in provincia di Siena. Ogni anno viene assegnato a coloro che associazioni, privati, enti si sono distinti per il loro impegno in un particolare spaccato della società. Quest'anno è stato scelto proprio il settore, lo spaccato delle vecchie e nuove povertà. È il nostro ospite Claudio Farnetani, responsabile dell'ufficio stampa del premio La Goccia d'Oro, che ci parla di questa importante iniziativa a partire dal contesto nel quale è nato, ovvero la Regione Toscana.
La Toscana, come sapete, certamente si caratterizza da sempre come una delle regioni a più massiccia presenza di volontariato per l'attività delle misericordie, che qui proprio sono nate nel 1300 a Firenze, le pubbliche assistenze e altre numerose associazioni di volontariato. In questo contesto, Rapolano, in provincia di Siena e diocesi di Arezzo, con i suoi 5.000 e rotti abitanti, può essere definita a buon diritto. La definizione non è mia, ma di un organo di stampa come la capitale morale del volontariato in Italia, dato che il 70% della popolazione è composto da volontari, uno o due in ogni famiglia si potrebbe dire, che operano in due distinte istituzioni, la Confraternita di Misericordia, che effettua servizi di pronto intervento e protezione civile con ambulanze e altri automezzi da circa 2 anni, anche con un tir enorme, cucina, quindi c'è un gruppo che nelle varie circostanze in cui è chiamata la colonna della protezione civile della regione o della provincia di Siena, ecco, sono loro che danno i pasti, si parla di 400 pasti all'ora. Ecco, e poi il gruppo donatori di sangue Fratres, che con i suoi oltre 500 iscritti, oltre alle richieste locali, copre anche in parte le esigenze del centro trasfusionale del Policlinico Universitario di Siena.
In questo contesto, in quella che è stata definita la capitale morale del volontariato in Italia, è nata 26 anni fa la Goccia d'Oro. Ecco, questo premio che viene assegnato a quanti associazioni, privati, eccetera, si distinguono in un determinato spaccato della vita sociale. Quest'anno avete scelto di dedicarlo alle vecchie e nuove povertà. Perché questa scelta?
Sì, questa scelta è una scelta proprio dei volontari. C'è un comitato composto da rappresentanti appunto di Misericordia e donatori di sangue Fratres, e hanno voluto, guardandosi intorno a quello che sta accadendo e quello anche che è successo con il terremoto, con intere popolazioni che hanno perso tutto, quindi diventando povere veramente, ecco, hanno voluto dedicare la Goccia d'Oro a questo argomento, anche per sensibilizzare l'opinione pubblica verso queste necessità. Ci sono sempre più famiglie che si impoveriscono, data la congiuntura, data la crisi anche economica e la disoccupazione che attanaglia molte regioni e molti territori, e quindi hanno voluto proprio focalizzare l'attenzione su questo. Infatti, per esempio, per quel che riguarda il terremoto sarà presente una rappresentanza di Amatrice con delle storie, diciamo, sono state raccolte da una collega, Isabella Di Chio, inviata di TG1 Mattina e Rai Regione proprio ad Amatrice nelle zone del terremoto, che ci ha presentato queste realtà, e quindi parleremo di questo.
A chi verranno attribuite le Gocce d'Oro di questa edizione 2017 e con quale motivazione?
Naturalmente 2 Gocce d'Oro verranno, come da tradizione, attribuite una a un volontario della Misericordia che tira a sorte i propri volontari, e una a un donatore di sangue. I volontari rapolanesi possono avere la Goccia d'Oro una sola volta nella vita. Per quanto riguarda le 3 gocce, una è stata attribuita a Medicina Solidale, l'associazione di volontariato che a Roma aiuta il Papa tramite l'elemosiniere pontificio, tramite Monsignor Corrad, a prendersi cura dei poveri e dei senza dimora della capitale. Poi all'associazione, una Goccia d'Oro all'associazione Vecchie e Nuove Povertà, che a Empoli è un'associazione che raccoglie tutte le associazioni di volontariato della città nella lotta al bisogno e all'emarginazione. E poi una goccia è stata attribuita a quello che viene definito l'angelo invisibile di Milano. L'imprenditore milanese, di cui nessuno conosce l'identità, e che da anni, tramite prima una rubrica, la rubrica delle lettere del Corriere della Sera, e oggi tramite i centri d'ascolto della Caritas, ha deciso di condividere il suo patrimonio con quanti hanno bisogno di aiuto e protezione. È una storia veramente incredibile, quest'uomo che nessuno sa chi è, noi conosciamo soltanto un nome, non sappiamo neppure se sia quello effettivo. Sarà presente alla Goccia d'Oro in una maniera un po' particolare, via audio, mentre la Goccia d'Oro per suo conto verrà ritirata da una suora combogliana, direttrice di uno dei centri d'ascolto della Caritas di Milano. Ecco, dicevo, una storia incredibile che sarà raccontata proprio dai protagonisti, pur mantenendo la consegna dell'anonimato, che ormai è un modo di vivere di questo buon samaritano dei tempi nostri.
Ecco Claudio, anticipo agli amici in ascolto che il nostro padre Vito Magno è riuscito a raggiungere telefonicamente l'angelo invisibile. Ascolteremo l'intervista realizzata da padre Vito nel nostro spazio dei giochi dell'armonia di sabato prossimo. Per chiudere, un accenno al programma della premiazione La Goccia d'Oro 2017, in modo che gli amici in ascolto interessati a partecipare possano raggiungervi.
Sì, allora tutto si svolge nel pomeriggio, si comincia alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta con la Santa Messa concelebrata in suffragio di tutti i volontari defunti, volontari di tutto il nostro paese, non solo di Ratonano, dell'Italia intera. Una messa, il rito concelebrato sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Fabio Fabene, vice segretario del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Cattolica. Subito dopo, nel teatro della Società Filarmonico-Drammatica, la consegna delle gocce d'oro da parte di autorità e testimonial nel corso di una simpatica parentesi, ormai anche questo è un po' un format consolidato, una simpatica parentesi animata dal gruppo filodrammatico Ciro Pinzuti di Sinalunga, che eseguirà alcuni brani anche diciamo con i balletti e i costumi tratti dal musical Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più, ispirato proprio al tema dell'accoglienza e della condivisione con chi ha meno.
Bene, grazie a Claudio Farnetani, responsabile dell'ufficio stampa del premio La Goccia d'Oro, e auguri per questa edizione 2017.
Grazie a voi e buon lavoro.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima celebreremo la solennità del Corpus Domini. Ascolteremo un brano dal capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
In questa festa del Corpus Domini noi celebreremo il dono della carne e del sangue del Signore nelle specie eucaristiche, il nostro rapporto sacramentale con il Signore attraverso questo immenso, straordinario segno reale ed efficace del pane e del vino che sono il corpo e il sangue del Signore. Che chiave ci dà la liturgia della parola per poter entrare in questa festa? Ecco, la chiave globale è quella della sorpresa, cioè si parla nel libro del Deuteronomio, nella prima lettura, di questo testo importantissimo, in cui si parla dei 40 anni nel deserto, che hanno il compito di umiliare, cioè ridimensionare, e fare un'esperienza di prova, fare un'esperienza diretta, una prova provata fra il popolo e il Signore, per sapere quello che c'è nel cuore, per sapere qual è la qualità del rapporto di questo popolo con il suo Dio. E quindi c'è, con il tema del pane, del cibo dato in questo tempo di ridimensionamento e di rapporto con Dio, c'è il tema di questo pane che, dice il testo, che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che attraverso un pane che non conosci e che non capisci, farti capire un'altra cosa, capire attraverso il non capire. Tu non conosci ma capisci. Che cosa vuol dire questo? C'è qualcosa. L'uomo non vive soltanto di pane, ma l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Ecco, nel Vangelo, nella parte del discorso di Gesù a Cafarnao, che compare in questo capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, il tema è appunto anche quello della incomprensione, cioè i giudei si mettono a discutere aspramente fra loro, ma come può costui darci la sua carne da mangiare? Ecco, questo è un po' il tema. Come può costui? Che cos'è questo che ci dà? Che cosa è questa roba che non si capisce? Ancora una volta compare appunto qualcosa che non è un problema di nitida, razionale spiegazione cartesiana con punto A, punto B e punto A, 1, 1 e cose di questo genere. No, qui compare qualcosa. Questo pane che non si capisce, che uno non lo deve capire, lo deve mangiare. E qui è il punto. Questo sangue che è vera bevanda, ma che roba sarà mai? Che cibo e che bevanda saranno mai? Andiamo a capirle. Noi abbiamo tentato di spiegare e abbiamo dato anche delle spiegazioni che sono nella nostra splendida, meravigliosa tradizione cattolica, ma poi alla fine tutto sommato tutto ciò ci lascia sempre sulla soglia di qualche cosa che non è che abbiamo capito del tutto. Ora che abbiamo capito la bellissima teoria della transustanziazione, però resta sempre qualche cosa che è inutile. Solamente attraverso l'esperienza tutto ciò si capirà. Questo secondo la definizione etimologica della parola mistero, che in greco non vuol dire qualcosa che non si capisce, vuol dire qualcosa che si capisce solo vivendolo, qualcosa la cui comprensione è l'esperienza, non la razionalizzazione. E così è. Il Signore Gesù ci invita a mangiare il suo corpo, non a capire il suo corpo. Ci invita a bere il suo sangue, non a capire il suo sangue, perché questa è la legge della nostra salvezza. Noi possiamo capire perfettamente la teologia trinitaria, l'etica, il bene, il male, ma restare completamente fuori dalla salvezza, perché esistenzialmente poi di fatto non abbiamo mai obbedito a ciò che abbiamo capito. C'è qualcosa che è aperto a tutti: fidarsi di Dio, mangiare la sua parola. Nella Deuteronomio compare questa realtà: l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore, cioè l'uomo vive perché Dio gli parla e vive facendo quello che Dio gli dice. Ed è questo accessibile anche alle persone più semplici, anche alle persone in stato di crisi, di confusione, che non capiscono quello che gli sta succedendo, però si possono abbandonare a atti di obbedienza, a atti di consegna di se stessi. E così noi vediamo che Gesù parla non di spiegare come la sua carne divenga cibo, ma parla di rimanere in lui, di qualcosa che descrive esperienzialmente: come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questa è la realtà. Non avere il possesso logico della situazione, ma vivere per qualcuno. Non ci si innamora di una persona leggendone le analisi del sangue. Ci si innamora di una persona parlando con lei o con lui. Non si vuole bene a qualcuno, perché questo qualcuno è semplicemente nitido nelle sue realtà, ma perché si entra in un interscambio, in una relazione. Ecco, cosa celebriamo noi in questa festa del Corpus Domini? Tante cose meravigliose, ma fondamentalmente la realtà è che noi possiamo veramente entrare in relazione con Dio. Forse capire, non so se possiamo capire, forse possedere una spiegazione compiuta, razionalizzata, di che cos'è l'Eucaristia, ma per fortuna non sarà mai esaurita la spiegazione, per fortuna ci sarà sempre qualcos'altro da spiegare, ma noi possiamo veramente incontrare il nostro Signore in questo segno così semplice e così grandioso, sublime eppure così elementare, l'atto di mangiare, l'atto di bere, e pensare che noi siamo fatti per mangiare, bere Lui, cioè vivere di Lui. La nostra vera necessità la assolve il rapporto con il nostro Signore Gesù Cristo. È lì che si placano le nostre ansie. È lì che, al di là della comprensione, la nostra vita trova ciò che veramente vale. Noi sappiamo una cosa, che nell'atto del Signore di donarsi a noi, noi lo capiamo esperienzialmente come uno che è per noi. Questo è il segreto, fra gli altri, che viene contenuto nella liturgia eucaristica. Questa realtà per cui c'è qualcuno che si pensa in funzione nostra. Il suo corpo è vero cibo, il suo sangue è vera bevanda, cioè sono cose che sono commestibili, usufruibili, utili, sono per noi. Come abbiamo detto tante altre volte, cosa è più importante? Chi mangia o ciò che è mangiato? Senza dubbio, chi mangia. E qui il Signore Gesù si pone davanti a noi come colui che è mangiato, ciò che è mangiato, a nostro servizio, a nostra disposizione. Potessimo noi credere a questo amore, potessimo noi entrare in questo amore, potessimo noi celebrare questa festa del Corpus Domini per imparare l'arte di non aver paura di mangiarlo, di non aver terrore al donarci a Lui, perché Lui, molto più di noi, si dona a noi. Possa veramente la nostra esperienza dell'Eucaristia diventare la nostra esperienza fondamentale, dove scopriamo che fra noi e Dio c'è la possibilità reale di un'unione completa, fisica, radicale, autentica.
Siamo in chiusura, non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.